ad alta voce. Massimo Popolizio legge Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini.
La mattina appresso erano le 7 che Tommaso ormai era in piedi e si lavava nel gabinetto. Un sole forte di piena primavera batteva sull'inacase e come tutti si fossero risvegliati anzitempo c'era un baccano di voci, di canzoni, di strilli che pareva mezzogiorno. Tommasino fece tutte le sue cose, calmo calmo, si vestì e si mise la camicia con la cravatta. Aveva concluso ormai che maglioni, magliette e tutta quella roba così da ragazzini, da malandri, non stava più ormai un bravo ragazzo con tutte le carte in regola. La camicia era vecchia, tutta morsicata sull'orlo del colletto, e la cravattina era un ricordo. Non si vedeva più di che colore era, se blu o viola. Però, davanti allo specchietto appeso alla parete del gabinetto, guardandosi, Tommaso era abbastanza soddisfatto uguale. Poi, come fece per uscire, senza una lira in saccoccia, pronto a farsi a fette tutta la strada che doveva fare e che tanto corta non era, ecco che la madre lo chiamò e tutta contenta gli disse: «Vieni un po' qua, Tommaso!» Lo portò accanto alla credenza con sopra la fotografia di Tito e Toto, con le vestine buone che sorridevano mezzi ciecati dal sole, e tirò fuori 1000 lire che in quei mesi aveva tenuto in berta per regalarle a lui. Perciò, come sortì, Tommaso era tutto un papa. Arrivò sulla Tiburtina e senza guardare in faccia a nessuno, ma tutto cortese dentro se stesso, si mise ad aspettare assieme agli altri l'auto. Come se mai, manco per sogno, gli si fosse presentata la necessità, invece, di farsi tutta quella scarpignata alla Garbante. I soldi per l'auto ce l'aveva, per andare e tornare, eppure un bel malloppetto de piotte in zucca. Come fu la garbatella, andò dritto al mercato che era in mezzo a certe vecchie case, tutte traforate come cappelle sotto il sole cocente. Passò i vari reparti e giunse al reparto del pesce, impuzzolito che accorava. Uno dei banchetti era accanto a una fontanella e il pesciarolo in quel momento, anziché strillare, come i colleghi suoi, a dritta e a mancina, sudati e paraculi, «Vedo romacinato, vedo, dagli arcefalo vivo!» e compagnia bella se ne stava chinato sulla cassetta del ghiaccio, pestandolo col mattarello. «A setti!» gridò Tommaso, guardandolo amicone. Settimio alzò la capoccia, tutta rasata, con gli occhi celesti. Era piccolo e vispo, come un sorcetto, ma lo si vedeva da chito e doveva essere un pezzo de pane, con tutto che avesse quell'occhio fino e quei panni de vita. «A domà!» fece alzandosi, con gli occhi che erano una lampada celeste. «Com'è da ste parti?» Zagagliava un pochetto, qualche volta, perché suo padre e sua madre, che erano giudii, erano stati ammazzati a un campo di concentramento dai tedeschi e lui era rimasto per sempre intaccato dagli spaventi. «Dimmi un po', Vasetti», fece Tommaso, come gli ebbe stretta la mano. «A conoscete una certa Irene che abita via Anna Maria d'Aigi?»
«Irene?»
fece Settimio Augusto, pensandoci tutto ombrato. «Sì, Irene, di cognome fa Bondolfi. È una ragazzetta d'archiata, coi capelli neri. Bella bella, non è? Insomma, se sarva. È una donna casareccia.»
«Puh»,
fece Settimio, continuando a pensarci e frugando in tutti gli angoletti del cervello per vedere se ci sbucava questa Irene.
«C'ha un'amica, una bassetta, qua coda de cavallo», insisteva Tommaso, «che abita dentro ai lotti di via Taigi a Scala C. Mi pare che la chiamano la Negretta.»
Settimio illuminò.
«Ah, Negretta», fece. «Di Asira. Come la conosco? Ci avrò ballato 1000 volte assieme.»
Tommaso era felice. Aspettò che Settimio servisse una signora che era venuta al banco a comprasse mezzo chilo d'alicette e fece:
«Che avevi stasera, domani?»
«Pure subito, mo come stacco, ci devo da passare per forza sotto casa», disse Settimio.
«Perché?»
aggiunse guardando allegro.
«Te bisogna qualcosa?» Tommaso tossicchiò un pochetto. Beh, sì, mi vorrebbe rimettere coi rene, disse, dopo averci pensato un momento. E lo sai come per tutto il tempo che sono stato fuori, tu mi comprendi quello che voglio dire, non gli ho scritto mai, manco una riga. Insomma, è più di un anno che mi sono fatto latino. E come fai mo a presentarti così? Vorrebbe combinare una puntata, con qualcuno che ci mettesse una buona parola.
È irregolare, disse Settimio, guardandolo attento.
Mo se tu gli parli a sta Diasira e sta Diasira parla con lei, e io trovo il terreno facile dopo. Hai capito?
E come non ci parlo?
Fece Settimio, ringinocchiandosi a pestare il ghiaccio nella cassetta.
Tommaso cacciò un pacchetto di sigarette e ne offrì all'amico e cominciarono a fumare.
Oh, fece Tommaso, gli dichi che sono tornato e che mi voglio mettere sul serio con lei. Che gli voglio bene, e tutte ste belle cose, insomma.
Tu non ci pensa, fece allegro Settimio.
E che stasera mi punto sotto casa, quando che sorte, a comprar vino, continuò Tommaso.
Dormi tranquillo, disse Settimio, che se gli parlo io sfoga tutto.
È una cosa fatta.
Io mi rimetto a te, fece Tommaso, con aria un po' ammusata e con la soddisfazione che lo squagliava. Tutto era combinato e la vita gli sorrideva.
«Che fai, mo? Lavori?»
chiese dopo un po' Settimio.
«Sì, lavoro!» esclamò Tommaso. «Ma che sono una schioppettata! Sono sboccato ieri! Magari lavorassi!»
«Speriamo Dio che mi riesci a trovare di lavorare!»
Settimio fece un poco pippa, pestando pensieroso il ghiaccio.
«E come abbia finito?» prese e spianò il ghiaccio sui pesci che rimetteva per il giorno appresso e poi disse
«Oh, sì, c'hai voglia di lavorare, fate una camminata giù a San Paolo, che lì c'è il lavoro per tutti,
Tommaso lo smicciò pieno di speranza.
«Noi piazzaroli», disse Settimio, «ce n'avemo d'amici ai mercati. Se te la senti, Tomà, ce posso parlare io con qualcuno che te può dare una spinta».
«Ma che scherzi! Me sarvi!» fece Tommaso.
«Ma cara, io domani, com'è, me do da fa con qualche commissionario, vado in giro per i gabbioni e a qualcuno gli serve sempre un facchino».
«Ma se sgobba forte?»
chiese tutto pastoso, tanto per chiedere, Tommaso.
«E beh, i sordi oggi, vio mio, e mica ti regalano,
Vendette un po' di frittura mista, anacommare e poi riprese.
«Te tengono in prova per 2 o 3 giorni, certo, e si realizzi non te cacciano più via».
Tommaso già sapeva all'incirca in che consisteva lo sgobbo al mercato, ma stette ad ascoltare uguale Settimio, che dandosi da fare al banco gli diceva di quello che si trattava. Toccava presentarsi ai mercati verso le 4 di mattina e, capo primo, andare subito in frigorifero a prendere le cassette dei pesci avanzato dal giorno avanti. Poi si andava a sistemare dentro il baraccone del pesce le cassette nel reparto del commissionario. E verso le 5 e 6 arrivavano i camion col pesce fresco e si mettevano davanti al capannone. Bisognava scaricare le cassette nuove e sistemarle insieme con le altre. Poi cominciava la vendita. I piazzaroli venivano e compravano, e così bisognava aiutarli, scansando le casse, pesando quelle che compravano e caricandole sulle carriole. Per ultimo, verso le 10:11, si doveva riportare nel frigorifero il pesce rimasto e buttare quello frascico nella fogna.
«Raccomandamo un po' ai pesci», disse alla fine Tommaso tutto allegro.
«Certo, si passi a categoria nostra», aggiunse Settimio, «non te morirai mai di fame, perché il pesce o mangiano tutti, signori e di disgraziati».
«Adoma»,
aggiunse poi, battendogli una mano sulla spalla,
«e il futuro è dei giovani».
Beh, le cose non andarono proprio tanto lisce come ormai pensava Tommaso. Se sa, come sempre, su questa terra, paro a mano e disparo al culo. Ma poi, alla fine, tutto andò a gonfie vele.
Mm-hmm.
Irene adesso lavorava in una fabbrica di medicinali sulla Casilina e staccava la sera un po' tardino. Ci vollero 2 o 3 giorni prima che la diasira portasse il messaggio di Tommaso a Irene e poi il messaggio di Irene a Tommaso. Come poi raccontò diasira, ridendo, Irene, appena aveva inteso il nome di Tommaso, s'era tutta ammusata, s'era fatta seria seria, aveva smesso di parlare per un po', concentrandosi tutta a pensare alle cose sue, che ciò sapeva lei come stavano. E poi aveva ricominciato a parlare a 1 o 2 parole alla volta, tutta compressa, tirando su col naso, che quasi le venivano i lacrimoni. Con tutto che cercasse di non farlo vedere e di attaccarsi a quelle cose mezze dette e mezze non dette e quei fatti tristi che sapeva lei e che la avvilivano da un bel po', era tutta contenta ed emozionata che Tommaso si fosse rifatto vivo. 2 o 3 sere dopo, difatti, l'aspettò con diasira come staccava all'uscita della fabbrica. S'era tutta apparecchiata col soprabito bianco e gli orecchini. Come vide Tommaso che le veniva incontro, si fece tutta malinconica e sostenuta, ma nel tempo stesso abboccata. Si strinsero gentilmente la mano, salutandosi da vecchi amici. La domenica presso, di nascosto dai genitori di lei, andarono insieme dentro Roma. Era proprio una bella domenica, con un sole caldo, tanto che già si vedevano delle compagnie che andavano ad Ostia. Specie attorno alla stazione, dove Tommaso e Irene arrivarono con l'11 dalla Garbatella, c'era un macello di gente, tutta che campava. Tommaso aveva messo a Berta il sacco che sua madre gli aveva dato. Aveva solo speso un po' per i tramvi e per lo svampo, perché ai mercati, dove aveva già cominciato ad andare a lavorare, ancora non gli avevano appoggiato manco una lira. Tommaso era tutto serio e ingrugnato, un po' perché era troppo contento d'essere lì, tutto incravattato, con la mecca al fianco, un po' perché fin dal mattino non si sentiva tanto bene, dato forse che la notte, per l'emozione del giorno appresso, non aveva chiuso occhio. Si sentiva strano, aveva la sudarella a freddo e gli tremavano un po' le gambe e tutto il corpo, chissà per quale motivo. Rispettando, sostenuta e acchittona, la sua serietà, Irene gli camminava appresso, standogli appena un po' indietro e tenendogli una mano infilata sotto il braccio sinistro, mezzo infilato nella saccoccia dei calzoni. Tommaso spipettava, rosso come un gallinaccio, con la mano destra, portandosi tutto impettito, la donna a spasso. Però non si sentiva bene proprio. E come furono accanto ai gabinetti di Piazza Vittorio, tutti lavorati come 2 tempietti indiani, si ingrugnò ancora di più. «Aspetta», disse a Irene, e questa, tutta chiusa malinconicamente in se stessa, si mise ad aspettarlo. «E che c'ha merdarella come il cagone, mo?» pensava Tommaso, incazzato contro se stesso, come fu nel piccolo cessetto zozzo all'angolo di Piazza Vittorio. «Ma che? Me pian corpo e moro?» A ogni modo, come sortì, in mezzo a tutti quei gatti tra le aiuole, si sentiva già un po' meglio e riprese a camminare come niente fosse, con la mecca acciambellonata. «Io dico, o non io dico», pensava, stringendo le ganasse. Da una parte era tutto contento e fiero per la notizia che le voleva dare e dall'altra si raffreddava e quasi senza volerlo gli stava a venire una mezza intenzione già di scaricarla. Irene, invece, pensava godesse la domenica col ragazzo e basta. Quando uscirono, il tempo era ancora più bello, l'aria più dolce. Il sole era ancora alto e tutta Piazza Isedra e Via Nazionale erano piene di luce e di rumore. Siccome Tommaso si sentiva meglio di prima e gli era tornata la forza, prima di andare alla fermata dell'11 si fecero due passi a piedi per via nazionale a prendere il fresco. Camminavano e si guardavano intorno, le vetrine, la gente, tutto quel lusso e quella vita. Passarono accanto a un baretto tutto di americani, con le vetrine piene della roba che mangiano e bevono gli americani, seduti a quegli sgabelli alti alti accanto al banco. Passarono davanti a un negozio d'abbigliamento maschile, dove era esposto un abito da sera in una vetrina, con gli scarpini di vernice, la scialletta bianca, i guanti neri, il bastone. E nell'altra vetrina un vestito chiaro, da passeggio, con i mocassini marrone accanto e una cravatta rossa e nera che aveva le sette bellezze. Poi, davanti a un negozio di scarpe, a un grande magazzino dove c'era di tutto, finché passo passo arrivarono fino all'esposizione, con le rampate di scale bianche illuminate dal sole. Ma ecco che, camminando, buttato lì contro il muretto di una scala che scendeva sotto il livello della strada, Tommaso a un tratto vide una faccia conosciuta. Smicciò meglio e difatti era Lello. «Che sta a fa' lì?» pensò, imbrocciandosi subito. Ma a ogni modo si tenne dal salutarlo, si infognò ancora di più e andò dritto avanti, reggendo Irene per la vita senza che questa s'accorgesse di niente. «Bello, eh?» fece, alludendo alla facciata dell'esposizione, bianca come un diurno. Lello, con la schiena contro il muretto, teneva la gamba infelice stesa sul marciapiede, col carzone tirato su, in modo che si vedeva la cianca senza piede. Pure la manica era rivoltata per mostrare il moncone. Con questo si teneva stretto contro il petto un ragazzino d'un anno e due. L'altra mano, quella sana, la teneva lunga verso i passanti per farsi dare l'elemosina. Nemmeno Lello vide Tommaso, perché non vedeva nessuno. Il ragazzino che aveva in braccio stava buono buono, con la vestina da femminella e una faccina quasi verde tant'era pallida e gli occhi neri, pensierosi, come quelli di un anziano. Si guardava ogni tanto a destra o a sinistra, un po' incuriosito da qualche cosa, ma non mostrava la curiosità e s'accontentava d'allumare in silenzio. Lello pareva non s'accorgesse nemmeno d'averlo accanto. L'aveva in affitto e se lo teneva lì come una cosa, non un ragazzino. E quello già lo sapeva e stava buono. Che razza di cambiamento aveva fatto Lello dai tempi quando s'andava a avventurare dentro Roma coi compari. S'era sciupato, smagrito, pure i capelli che una volta ci teneva tanto a curarseli non parevano più quelli. La barba era almeno dei 6-7 giorni, ma era chiara e rada e non si vedeva tanto. Mazzozzo sì era, e c'aveva nella pelle come un unto, qualcosa che gli trasudava, che pareva non gli dovesse andar via nemmeno con la varicchina, da tanto tempo ormai gli era penetrata dentro, come a quasi tutti gli struppi, gli scianchettati colleghi suoi. I garzoni gagliardi che c'aveva una volta, quando andavano a tubo, i maglioni a righe, le sciallette annodate al collo come gli sceriffi, più niente. C'aveva un paio di garzonacci grigi e ingozziti e una giacchetta a quadrucci con le saccocce gonfie, forse col cartoccio del mangiare dentro. L'elemosina non la chiedeva né facendo la lagna, né guardando la gente con rabbia, con cattiveria, come fanno tanti. Lo faceva come fosse un mestiere, un'abitudine, pensando ad altro, con quella faccia da gratta, dimenticato da Dio. «Prende un caffè?» fece Tommaso a Irene, espansivo, tutto signore de saccoccia e d'animo. «No, camminiamo, mi piace Davide», fece pastosa Irene. «Che lusso da ste parti, eh?» disse Tommaso, lanciando un'ultima guardata tignosa indietro a Lello e tirando de lungo. «Qui c'è un altro modo di comportarsi», continuò. «Sono troppo differenti da noi.
Da come se vestono, anche dalla maniera come se soffiano il naso, come se mettono a sede su una sedia, vedi che non so come noi. C'hanno un altro comportamento, ma non c'è niente da fa'. E beh, disse Irene, questi ci sono nati, signori. Hai visto quando c'hanno i figli? Se li fanno chiamare babbo, mammina. I ragazzini li tengono sempre curati, che non gli fanno mancare manco il latte dalla formica. Li fanno studiare finché sono grandi.
So tutti della democrazia, disse Tommaso. Ecco perché.
Che dici? Fece Irene. Saressimo capaci noi a trovarci in mezzo a st'ambiente?
Mi sa proprio di no. So troppo superiori, osservò Tommaso.
Come fai a competerci? Vedi, prima, quando io li vedevo, gli dicevo all'occhi, fide papà, e invece adesso comincio a capire la differenza a sta in mezzo a quelli della borgata e a sta in mezzo a questi.
Questa è gente che campa onestamente e a qualsiasi pizzo vanno gli se levano tanto de cappello. Irene tacque, un po' meditando.
Che ne puoi sapere, disse poi, che un giorno pure noi, con un po' di buona volontà, avemo fortuna e potemo fare la figura nostra.
Anche Tommaso tacque, tutto intento, meditando un po'.
O sai che sto pensando ai re, esclamò. Parlo col prete e mi segno pure io al Partito Democratico.
A casa di Irene tutti erano comunisti. Eppure lei l'aveva sempre pensata così, fin da piccoletta, come le aveva imparato il padre. Ci pensò su un po', tutto ottimista e giudiziosa, e poi disse:
non è un'idea sbagliata, Tomà. E poi, essendo di quel partito, un domani ci può essere sempre un aiuto, qualche lavoro. E poi, accostasse alla chiesa, uno c'ha sempre un altro conforto.
Era la 12ª puntata di Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini, letta da Massimo Popolizio per Ad Alta Voce, che è un programma a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e Luigi Iavarone. Ricordate sempre che Ad Alta Voce, anzi ad altavoce.rai.it, oltre a offrirvi la possibilità di scaricare in podcast la lettura di Una vita violenta, vi offre oltre 200 titoli da ascoltare gratuitamente. Recatevi sul sito e approfittate dell'occasione.